Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Dura quasi 30 minuti la nostra storia settimanale. Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Oggi ho il piacere di presentarvi Elio Pecora, drammaturgo, scrittore, soprattutto poeta, vero? È raro incontrare i poeti, anche se viviamo nel paese dei santi, dei poeti e dei navigatori,
sì,
vero Elio?
Credo, basta volerli cercare, stanno lì aspettando ad essere cercati.
Elio Pecora ha curato diverse antologie sulla poesia del Novecento e si è occupato in particolare, non so, di un paio di nomi, D'Annunzio, per esempio, Campana, ma particolarmente di Sandro Penna.
Sì.
Cui ha dedicato una biografia, è vero?
Sì, e io ho curato delle opere postume di Penna.
Ha cominciato a pubblicare poesia nel 1970 o giù di lì.
Sì.
E ha collaborato anche come critico letterario a diversi quotidiani, a diversi giornali, anche alla radio italiana. E insomma si è trovato a collaborare, a conoscere, a diffondere la poesia di molti suoi colleghi appunto del Novecento e di questo secolo. Subito, a che serve la poesia?
Ripeterò qui quello che vado a dire in molte scuole a bambini e ragazzi. La poesia serve a educare i sentimenti in un tempo di atonia sentimentale, no? Di distrazione, di
atonia.
Di mancanza del tono del sentimento, no? Oppure di paura dei sentimenti, siamo distratti da molto rumore, da molta confusione. La poesia può far scoprire i sentimenti o dilatarli, nel senso, se io incontro una stagione nella poesia, delle ore della luce, un amore, un dolore, una precognizione di quello che verrà. Io scopro qualcosa che mi porto dentro e a cui non avevo dato parola. I poeti fanno questo, danno parola a quello che noi ci portiamo dentro confusamente o oscuramente.
Un compito che mi sembra molto affine a quello, che ne so, delle monache di clausura, dei contemplativi, chi vive scientemente isolato dal resto del mondo, ma apparentemente forse isolato dal resto del mondo, che lavora invece proprio per...
La vita riscatto. Viene prima della poesia, come viene prima di ogni altra cosa, quindi il lavoro è quello di dar parola a qualcosa che la si guarda intorno, la si vede, la si riflette, la si contempla. Certo, c'è anche un che di religioso in questo, perché è una sorta di solitudine nella quale il poeta poi ripara per trovarsi e per trovare il mondo.
In particolare la poesia del Novecento, oltre che con la atonia, come lei ricordava poco fa, spirituale, interiore dell'uomo, deve fare i conti con una parola che sintetizza un dramma epocale, Auschwitz. Qualcuno ha notato, si pose una domanda, un filosofo contemporaneo si pose una domanda tragica: come è possibile la poesia dopo Auschwitz, cioè dopo certi orrori che sono apparsi unici, che poi forse invece sono eterni, no? Per quanto riguarda il dramma dell'uomo sulla Terra. Eppure questa domanda ci pesa ancora addosso.
L'energia umana è grandissima e viene da molto lontano e dura da millenni e continua nonostante gli orrori che si sono perpetrati lungo i millenni. Auschwitz è terribile, noi tardiamo a capire come l'uomo possa arrivare a tanto, ma è arrivato a tanto anche attraverso i tempi. E direi che non possiamo dimenticare dopo Auschwitz tutto quello che stiamo vedendo e che accade in Africa, in Asia, in tanti paesi del mondo.
Auschwitz continua ad avvenire.
Certo che sì, quotidianamente direi. E quindi l'uomo però continua anche ad avere dei suoi rappresentanti che lavorano alla pace, che lavorano al comprendere gli altri, che portano la parola giusta e l'aiuto soprattutto fra tanti derelitti, no? C'è un mare di bambini che crescono e a cui bisogna dare aiuto, c'è una popolazione mondiale enorme che ha bisogno di tanto altro. E poi c'è il bisogno nostro quotidiano, la nostra paura di morire, la nostra paura di soffrire, la nostra incapacità di guardarci intorno per non soffrire o per non partecipare. E allora la poesia deve far questo, può far questo. A volte ci sono anche delle contraddizioni nelle vite dei poeti. Possono essere degli egoisti che poi nella poesia riescono invece ad essere estremamente empatici e altruisti o pieni del mondo, altrimenti la poesia, certo, la poesia deve essere questo, raccontare anche una storia individuale per diventare poi universale.
Bambini, li ha evocati lei. Lei viene dalla provincia campana, dal Salernitano,
è nato
nel Salernitano. Vuole provare a raccontarsi da bambino in quella Campania dei primi anni della guerra e anche dell'immediato dopoguerra, secondo dopoguerra? Che cosa contava e che cosa mancava? Com'erano le persone?
Io sono nato in quella zona, ai confini fra la Campania e la Basilicata, e ci sono stati i primi anni della mia vita, fino a 7 anni. Poi sono stato condotto a Napoli dai miei genitori, ma torno ogni anno in quei luoghi. Ho lì una casa con un giardino, non grande, ma che amo molto, nel quale scrivo quasi tutti i miei libri, solo d'estate. Ora, in quei paesi io ho vissuto anni molto lontani in cui c'era intorno a me una grande povertà, ma c'era anche una grande autenticità, se si vuole. Era un mondo contadino con dei forti valori antichi di povertà, di sacrificio, ma anche di grande qualità, se vogliamo, di grande dignità. Tutto questo si è perduto. Io sono ancora gli anni della mia infanzia sono quelli in cui una parte di quella popolazione non aveva scarpe. Le donne portavano d'inverno degli scialli di ovatta, non di lana. Mangiavano in un unico piatto e quello che era il pane di granone allora non era un lusso come oggi, era il pane dei poveri. Era un mondo molto povero, un mondo che poi ha scoperto il resto del continente europeo, del mondo, soltanto quando è apparsa la televisione. Prima lo scoprivano gli emigranti, perché era terra di emigranti, di grandi emigrazioni. Poi ho vissuto a Napoli, che era una... E tutta la mia infanzia e adolescenza è passata a Napoli, in una Napoli prima, se vuole, aristocratica, vicino al mare, e poi molto più popolare, quindi di vicoli, di chiassi, di canzoni, di povertà anche quello, ma di una povertà molto, molto allegra, molto vivace, meno triste di quella che era del meridione nel quale io sono nato. Perché Napoli mi ha insegnato questo, l'ironia, lo star lontano, insieme dentro e lontano da quello che accade. Insomma, la morte portata dai cavalli piumati con i grandi carri, quindi c'era un'allegria di fondo in tutto questo.
La morte, l'ha nominata lei, vorrei proporre ai nostri amici in ascolto una poesia di Elio Pecora, che ci sta adesso raccontando la sua storia. La ascoltiamo dalla voce di Rosario Tronnolone.
Starsene qui, nelle stagioni che mutano, è la norma comune. Il dono estremo è l'uscita. A chi varcò la soglia non è dato tornare. Solo, forse, nel sogno, dice parole slegate, troppo simili a queste dei nostri percorsi. E seguitiamo, assorti, a volte sorpresi. Ogni attesa è un gioco. Ogni dubbio, l'incaglio di una deriva. E diamo numeri ai giorni, piedi alle voglie, confini al vagare. Sforniti di mappe, ignari del porto.
Ecco, ci sta raccontando la sua storia oggi Elio Pecora, poeta, lettore di poeti, drammaturgo anche. Questa era una poesia che meno male sfiorava il tema della morte, il limite. Già la parola limite, che dice Elio, è una parola poetica. Forse la poesia tutta è un limite, è un confine, sempre da attraversare.
Perché la vita, la consapevolezza dei vivi, è proprio il limite, dovrebbe darci la possibilità di vivere meglio, di vivere più pienamente, nel rispetto degli altri e di sé, prendendo anche la gioia, direi addirittura la felicità, in quello che abbiamo intorno, e non in una sorta di sogno e di promessa, spesso bugiarda.
Parliamo un attimo di questa sua rivista Poeti e Poesia, presentandola in apertura dimenticavo di citare questo capitolo importante. Lei ha fondato questa rivista nell'anno?
È arrivato al 25° numero, quindi a 8 anni.
Beh, insomma, un discreto record.
Sì, è un quadrimestrale internazionale, perché ha una parte dedicata ai poeti italiani e già ne ho accolto diversi, quindi se basta moltiplicare 25 per almeno per 10 poeti ogni volta, c'è un numero rilevante, alcuni tornati, e sono poeti di varia generazione, alcuni notissimi, famosi, altri nuovi, giovani o meno giovani, ma ignoti, tutti messi sullo stesso piano, lo stesso numero di pagine, ordinati alfabeticamente. Poi c'è una parte invece, quella per me è un motivo di vanto, che è intitolato Da leggere e da rileggere, in cui ho invitato a rileggere autori del Novecento italiani, spesso dimenticati o trascurati, poetesse come ad esempio Margherita Guidacci o come Fernanda Romagnoli, poeti come Sinis Galli, trascurati ormai dagli editori, ma che vanno riletti per la loro forza. Si tratta di rifondare una storia letteraria del Novecento. E poi c'è una parte molto ampia di poeti di poeti stranieri, e devo ringraziare l'editore, perché nella mia piena libertà, che io poi chiedevo e pretendevo, ha lasciato che io potessi pubblicare con testi a fronte anche poeti arabi, poeti africani, russi, eccetera, quindi tutto questo, con traduttori che spesso sono altri poeti o traduttori di grande qualità. E poi c'è una parte saggistica nella quale ho pubblicato vari estratti da tesi di dottorato, da tesi di laurea, dedicati a poeti italiani e stranieri. Insomma, è una rivista che ha
di una certa vivacità, vivacità.
Certo, altrimenti perché farla?
Non sopravviverebbe, se non sarebbe sopravvissuta a tutti questi anni.
Infatti, d'altronde ha un numero notevole di abbonati e l'editore me la lascia fare ancora con entusiasmo, e questo bisogna che ne renda grazie.
Ma la sua prima poesia?
La mia prima poesia è una domanda che mi fanno spesso i bambini nelle scuole, anche qualche giorno fa in una scuola romana di Colle Oppio. Dunque, l'ho scritta a 14 anni, però è quello che io insisto a dire, perché leggevo molto, ero invaghito della lettura e imparavo a quel tempo molte poesie a memoria, e io che faccio il rappresentante della poesia come un oggetto prezioso.
Il rappresentante?
Sì, certo che sì, perché non vado rappresentando solo la mia poesia, ma la poesia. Sto in qualche modo influenzando, e in certi casi anche trovando già in pieno questa cosa, di rimandare la poesia a memoria, perché le generazioni passate, come è capitato a me, imparavamo già nelle elementari molte poesie, ma poesie di Pascoli, di D'Annunzio, di Carducci, fino ai primi del Novecento. E questo mandare a memoria significava non capire la poesia, ma sentirla, portarla nell'orecchio, portartela dietro, così che oggi io, aspettando un autobus o una metropolitana, ritorno a quelle poesie, e a volte mi manca una parola, e allora bisogna che quella parola vada a cercarla dentro la mia memoria, perché quella è una parola esatta, che è solo quella ed è in quella posizione. E questo è molto necessario fare.
C'è qualcosa di affine alla preghiera, allora?
Ma certo che sì, la poesia nasce anche e soprattutto come preghiera. D'altronde, se pensiamo alle preghiere che noi ripetiamo ogni giorno, queste preghiere hanno un ordine metrico. Sentiamo, ci sono degli accenti che noi non possiamo fare a meno, vanno dette in quel modo e non in un altro.
C'è una musica rassicurante nella preghiera come
certo
nella poesia.
Sì. È una musica anche liberatoria, no? Ci porta da un'altra parte.
Quella sua prima poesia, dove la portava? Di che parlava?
Avevo 14 anni e andavo in bicicletta in quel paese dove sono nato, dove torno ogni estate, in bicicletta, sì, perché ho amato molto la bicicletta silenziosa che ci porta, come se i piedi ci portassero, non la bicicletta, è uno strumento silenziosissimo. E quindi tagliavo i campi ed ero perso appunto in questo altro piacere che è quello direi dell'universo, la natura, le piante, le erbe, il cielo, le nuvole. E ho scritto questa mia prima poesia, che era una poesia di desiderio interiore, cioè volevo riuscire ad esprimermi. Sentivo dentro qualcosa di confuso e di necessario da uscire e volevo chiuderlo nelle parole. Chiedevo proprio al Dio, alla divinità, a quello che ci porta, di lasciarmi esprimere, altrimenti avrei potuto rinunciare alla vita. Era questa la mia prima poesia. Non la ridirei perché era in endecasillabi, certo c'era la musica delle mie antologie scolastiche, dei poeti che imparavo a memoria, e c'erano le ingenuità di una prima poesia. Poi ne ho scritte tante altre.
E quindi c'era già una parentela.
Sì, assolutamente.
Preghiera, poesia.
Certo che sì, perché io amavo moltissimo la musica e sentivo che la musica delle parole, non solo le parole, mi avrebbero spiegato a me il mondo. E ancora io scrivo per quello. Io cerco nelle parole... Io cerco di capire quello che c'è intorno. Credo nella poesia come conoscenza, non la poesia soltanto come una messe di metafore, di immagini più
gratuite,
o meno legate, che danno piacere all'orecchio. No, nella poesia c'è conoscenza, come ci sono nei discorsi, voglio azzardare qui a Radio Vaticano, nei discorsi del Cristo, c'è insieme armonia e c'è l'indicazione del viver meglio. Ora, un poeta nella sua povertà, nella sua lontananza anche dal divino, lo cerca continuamente, no?
Sentiamo che risposta a questa
Cerchiamo
ricerca.
Cerchiamo risposta, certo che sì.
E allora sentiamo che risposta a questa ricerca ci viene suggerita dalla seconda poesia di Elio Pecora che vorrei proporvi all'ascolto. Dati i tempi liturgici che stiamo vivendo, si intitola Giovedì Santo. Prego.
Divisa in due, avvolta dai lini in un cesto, la Vergine dell'Afflizione con il cuore d'argento esce una volta l'anno dalla stanza in penombra. In chiesa, ricomposta, a fianco del figlio piegato, dietro gli ori del grano fiorito nel buio, andrà per le vie fino alle rupi e al Calvario. Dopo i petardi e le campane a distesa, tornerà con la veste trapunta nell'armadio di noce. S'abuiano i colli fra i castagni e gli ulivi. Nel gregge ammassato il pastore cerca l'agnello, chiama, bestemmia, l'afferra. In quel belato, il pianto estremo che non conosce il morire. Latrano i cani. Poi l'usignolo per gli orti scioglie il suo canto. Lo svolge, lo lancia nel vento lieve che muove i gracili rami del melo piantato a novembre, in un mattino piovoso. Il pero, il loto, il tiglio, l'ippocastano, appronta ciascuno a suo modo la fioritura. Foglie si svolgono, tenere come ferite, nei verdi che variano, dove il gelo riarse. Cava la talpa i suoi ciechi percorsi, scansando il pruno e il velenoso oleandro. Il motore in salita segnala un ritorno nella casa di pietra con le serrande abbassate. Eccidi a Gaza, tregua di un giorno in Rodesia. Sparisce la nave stracolma di schiavi bambini. Un uomo, occhi grigi e giacca a quadri, dice che ha scannato stanotte sua madre. Nella galassia sfocata s'accende una stella. L'esta si slarga nel telegiornale la mappa dove su nord e sud scurano nubi. I mari intorno sono un sobbalzo di accenti. Scende il Cristo, straziato, dentro gli inferni. Per riapparire sabato a mezzanotte, bianco vestito, dietro il sipario viola. Tante e più volte anche tu sei disceso nei luoghi stretti presieduti dall'ansia, sgomento ogni volta di non più ritornare all'orto da coltivare, alle stanze in penombra. sempre ogni volta tornando, senza risposta. Orfeo salì spossato i cupi viadotti, portando in petto il seme della sconfitta. Ne venne al canto un intoppo, una sprezzatura, a cui s'accorda la voce breve e delusa di chi s'aggira in uno spazio inconcluso e vuole restarvi, come se quello spazio fosse l'unico luogo dove gli è dato abitare, dove compie ognuno il suo oscuro percorso.
Abbiamo ascoltato Ielio Pecora, Giovedì Santo. Allora scende il Cristo straziato dentro gli inferni. Sai che cosa mi colpisce di questa poesia, Elio? Il fatto che si passi da un'atmosfera idilliaca, l'immagine di questa statua della Vergine che poi si lega, lei mi ha raccontato, se vorrà potrà ripeterlo adesso, a un suo ricordo familiare, a un oggetto preciso della sua casa d'infanzia. E il fatto che improvvisamente si cambi registro, no? E lei ci scagli con violenza da un verso a un altro, dall'atmosfera, ripeto, bucolica, rasserenante, appunto dell'attesa della resurrezione, alla tragica attualità dei nostri tempi. La riprova che forse l'immagine del poeta chiuso nella sua torre d'avorio, staccato dalla realtà, sia un pregiudizio, insomma.
Sì, direi proprio di sì, come può. La poesia la vediamo sempre da quella di Dante a tutte le altre, che scende invece nella realtà, la tocca per poi risalire magari verso il cielo, ma senza dimenticare mai il mondo con tutti i suoi pesi. E il mondo di oggi poi ci soffoca anche di informazione, no? Sappiamo tutto quello che accade, e ogni anno sempre di più. Quindi c'è una realtà composita, non va dimenticata, non è la realtà di una bellezza fantasticata, immaginata soltanto dal chiuso di una torre d'avorio, appunto. E tutto insieme convive, e infatti il Cristo scende dentro gli inferni per ritornare su. Il poeta a suo modo, nel suo piccolo, fa forse questo stesso tragitto, scende negli inferni della realtà e cerca poi di cantarla, cioè di mettere in parole e in versi e in musica quello che ha sentito e visto. Naturalmente in tutto questo c'è il suo limite. No, non c'è il divino, ma c'è soltanto l'aspirazione al divino, a un assoluto, alla speranza, se si vuole.
La poesia che abbiamo sentito prima si intitolava Il limite, infatti.
Certo, la Madonna che diceva prima è una Madonna vera, cioè in questo paese dove sono nato, in una casa antica dove era nata mia madre, c'è una cappella interna con una Madonna molto antica che viene portata in chiesa ogni Venerdì Santo, in processione. Poi in processione col figlio crocifisso gira per tutto il paese.
Grazie di questa immagine. Prima di salutarci, una domanda così forse un po' impudente. Quando la sera va a dormire e quindi chiude gli occhi su questo mondo, qual è l'ultima immagine che i suoi occhi catturano? Cioè su quale angolo della stanza i suoi occhi si posano e cosa la accompagna verso il sonno?
Devo dire che io da bambini e da ragazzo ho letto molto a lungo. E mio padre, quando c'era in casa, perché era un ufficiale di marina, lo vedevo di rado, veniva a spegnere la lampada in camera mia sul mio comodino, perché per
lei
me la lettura era
leggere.
Un nutrimento. Sì. Adesso io vado a letto portandomi più di un libro anche, ma riesco a leggere pochissimo, pochi minuti. E poi immediatamente gli occhi si intorpidano, la mia coscienza si annubila e entro nel sonno, nel sogno. Non so che cosa penso, sono pensieri disordinati.
No, più che pensieri, l'immagine. Quindi l'ultima immagine è la pagina di un libro.
Sì, direi proprio di sì.
Dei caratteri tipografici.
È la lampada da spegnere, cioè la coscienza di dover spegnere la lampada, di dovermi ricordare quello che ho intorno. L'ultima responsabilità della giornata per entrare nel mondo confuso del sonno e dei sogni.
Spegniamo allora la lampada anche su questa conversazione.
La ringrazio molto, è stata molto bella.
È stata molto bella anche per noi incontrare e conoscere, benché per piccoli cenni, Elio Pecora e la sua poesia. Grazie a Mario Scatton per la realizzazione tecnica. Questa era la nostra storia di oggi, cari amici. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.